Buongiorno, buongiorno a tutti, le 6, 1 minuto e 17 secondi di domenica 26 febbraio. Maria Grazia Calandrone, dai microfoni di Qui comincia, un programma a cura di Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro, regia e scelte musicali di Ennio Speranza, in redazione Claudio Vedovati, tecnico del suono, Marco Migliore. Proveniamo da Tutto in una notte, la notte delle maschere, dedicata al carnevale, periodo nel quale siamo immersi. E ci potete scrivere via mail qui comincia @rai.it, sms 335-5634-296. Oggi è l'anniversario della nascita di Victor Hugo, nato nel 1802. Victor Hugo era un romantico attivo, faceva esperienza, si cimentava in varie declinazioni dell'arte della scrittura, cominciando dalla poesia, e anche in realtà delle arti visive, perché era un raffinato disegnatore, disegnava con tutto, dall'inchiostro al caffè, adoperando ogni tipo di supporto al posto dei pennelli. Disegnava per passatempo, ma in realtà i suoi disegni sono perfettamente proporzionati e molto suggestivi, ma soprattutto Hugo, lo sappiamo bene, è l'autore dei Miserabili, dove racconta appunto queste persone cadute in qualche modo in disgrazia, galeotti, prostitute, monellacci e studentelli squattrinati, inquadrandoli però in un tessuto storico e sociale monumentale. Partecipò infatti anche, appunto, essendo un romantico attivo, come abbiamo detto, alla vita politica come deputato della Costituente, però quando Napoleone III ridusse il numero degli aventi diritto al voto, fallito il tentativo di resistenza, se ne andò in esilio. E Victor Hugo, una curiosità che non so se abbia un senso, bisognerebbe chiederlo a uno scienziato, ma è un dettaglio suggestivo, aveva un cervello di 500 centimetri cubi più grande del normale. E questo cervellone è anche il padre di Adèle, la pazza d'amore del film Adèle H, una storia d'amore di Truffaut, interpretato da una Isabella Jani, 19enne in stato di grazia. Pensate che lei lavorava con buona la prima, mettendo in tensione tutti, quindi è stata immersa nella psicologia di questa pazza d'amore per tutta la durata del film. E quindi che cosa meglio dell'aria del Rigoletto, bella figlia dell'amore, da dedicare alla nostra Adèle H e alla Jani. Rigoletto è un'opera in tre atti di Giuseppe Verdi sul libretto di Francesco Maria Piave, tratta dal dramma di Victor Hugo, Le Roi s'amuse, e che è stata trasportata per ragioni di censura dalla corte di Francia alla corte di Mantova. E allora Giuseppe Verdi, bella figlia dell'amore da Rigoletto, Luciano Pavarotti tenore, Leo Nucci baritono, Jon Anderson soprano, Shirley Verrett soprano, orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Riccardo Chailly.
Bella figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi, con un detto sole tu puoi. Le mie pene consolar, vieni e senti del mio cuore il frequente palpitar.
Ed era il Rigoletto, Giuseppe Verdi, bella figlia dell'amore. E parlando di grandi amori, come quello della figlia di Victor Hugo per l'ufficiale inglese che Adele inseguì fino ad impazzire, ci è venuta in mente la storia di amore bellissima di tra Sabine Spielrein e Jung, raccontata in Dangerous Method, il bellissimo film di Cronenberg sul triangolo appunto intellettuale amoroso Jung, Spielrein, Freud. E Cronenberg analizza benissimo le dinamiche sentimentali tra appunto Freud, il maestro razionale, e l'allievo indisciplinato Jung, che usciva appunto dalla linea razionale che il maestro imponeva, e parlava di cose strampalate come esteriorizzazione catalitica, ovvero di fenomeni del mondo materiale, del mondo fisico esterno a noi, che però dipendono dalle nostre emozioni. Lo scricchiolio di un mobile, per esempio, oppure il famoso caso della sincronicità dello scarabeo aureo che risolve un caso che di una donna che Jung aveva in cura. Quindi sincronicità come cadere insieme nel tempo, in una bolla di tempo dove la realtà è condizionata dal pensiero. E per di più Jung violava il più inviolabile dei tabù, cioè intratteneva una relazione sentimentale con una paziente, Sabine Spielrein appunto. Spielrein diventerà a sua volta psichiatra con l'intenzione precisa di restituire la libertà alle persone. In particolare si appassionerà nell'intuire e analizzare il legame tra la sessualità e la morte, sostenendo che l'amore è, in qualche modo pretende la distruzione dell'io, fa perdere se stessi nell'altro, distruggendo la propria individualità. E dunque, secondo Spielrein, la repressione della sessualità sarebbe in realtà un istinto di conservazione dell'io, un istinto primario, più che una ragione di ordine sociale, o prima che una ragione di ordine sociale. E sosteneva che dalla fusione di due individualità si forma un essere nuovo, ma che questa operazione deve naturalmente superare le grandissime resistenze appunto dell'io. Quelli di Freud e Spielrein con Jung sono due atteggiamenti e due interpretazioni proprio diverse del mondo e dell'essere umano. Freud diceva: è così perché sei fatto così. E invece Spielrein, sviluppando Jung, diceva: guarda quello che tu puoi diventare. Cioè capiamo che l'accettazione della realtà non basta, in realtà non ci porta a nulla, è necessario reinventarsi, diventare la persona che eravamo. Come scrive il poeta Salinas: allora al mio amore risponda la creatura nuova che tu eri. E Jung, tra l'altro, attraverso il suo amore per Sabine, comprende appieno se stesso. Alla fine glielo confessa, dice: l'amore per te è stato la cosa più importante della mia vita, nel bene e nel male mi ha fatto capire chi sono. E comprende anche, attraverso questo amore doloroso, perché il dolore di Jung era quello di non aver potuto lasciare la sua famiglia per appunto seguire il suo sentimento per Spielrein, si dava del filisteo, e Jung comprende che solo il medico ferito può guarire. La ferita di Jung è appunto questa, di non essere riuscito a fare il salto nell'oltre. Ed è, diciamo, il concetto che viene espresso benissimo nell'ideogramma giapponese che si legge Ai, e del quale poi parleremo. È un po' anche come scrisse Sartre nella Nausea: lo sai, mettersi ad amare qualcuno è un'impresa. Bisogna avere un'energia, una generosità, un accecamento. C'è perfino un momento al principio in cui bisogna saltare un precipizio. Se si riflette, non lo si fa. E Anton Webern dovette ben saltarlo quel precipizio iniziale, se da ragazzo dedicò alla cugina la composizione che ascolteremo, e anni dopo Webern e la cugina divennero marito e moglie, una passione fedele che dura nel tempo. Inoltre Webern, contemporaneo di Freud e Jung, fu uno dei primi allievi e seguaci di Schoenberg e appartenne alla scuola di Vienna, quindi questa la musica di quel periodo. Anton Webern, Langsamer Satz, ovvero pezzo lento per quartetto d'archi, quartetto Rosamunde. Ed erano gli archi amorosi di Anton Webern, Langsamer Satz. E parlavamo dell'ideogramma giapponese di amore, che il cui significato è cuore colmo di pena. Ma perché l'amore è associato al cuore colmo di pena? Semplicemente perché l'amore rappresenta una condizione di anormalità, tra virgolette, dell'anima, che si trova in uno stato più elevato e più vasto del proprio stato abituale. L'anima che prova amore porta con sé una pena o una malinconia, proprio per questo uscire dall'ordinario, uscire da se stessa addirittura, diventare più vasta e quindi non avere più il controllo, la pace del quieto vivere. Il sentimento amoroso quindi è proprio un disordine, letteralmente un disordine, e questa è la sua pena. Quindi come se per i giapponesi l'anima umana fosse un contenitore insufficiente per un sentimento così grande. Quindi quando siamo innamorati trabocchiamo, e c'è proprio il disegno, il concetto dell'uomo piegato all'indietro perché il suo stomaco è troppo colmo, c'è il piede che si trascina in questo ideogramma, e c'è anche il concetto di cuore, quindi l'elevazione sentimentale di tutto questo, di questa fatica di stomaco e piede, che sono però proprio delle fatiche fisiche, dei trascinamenti di pesi. In cinese invece l'ideogramma cinese, che si legge nello stesso modo, ai, è composto da elementi diversi: mano, abbraccio, cuore e mente e amico. Per i cinesi quindi è come l'amore, come uno sviluppo dell'amicizia, un'amicizia che chiede anche corpo, è come incoronare il sentimento dell'amicizia, mentre invece è come se fosse tutto incluso, no? In questo ideogramma invece per noi ci sono tanti aggettivi, tante declinazioni: divino, amicale, spirituale, sessuale. Invece appunto i cinesi inglobano tutto in uno stesso concetto, un legame di benevolenza come completato dal piano corporeo. E parlando di amore, via via che ci inoltriamo in questa domenica, non possiamo non parlare di amore materno, per una via forse un po' strana, ma per me suggestiva, che è quella di un thriller psicologico, Babadook, che è un film del 2014 di Jennifer Kent, sceneggiatrice e regista australiana. Il ruolo della madre è interpretato da Essie Davis, ed è un film pieno del sentimento del femminile, con una conclusione meravigliosa, che è quella di una ribellione, e di una compassione, in quanto madre e figlio sono uniti e divisi nello stesso tempo da un lutto, la perdita del padre, marito, che viene antropomorfizzata, cioè proprio diventa un'ombra che fisicamente li divide, cerca di appropriarsi del figlio, e c'è la scena epica in cui la madre si ribella proprio per la forza del sentimento del figlio, in realtà, che riesce a riconoscere anche nella madre che si trasfigura, che viene posseduta in qualche modo da questa ombra, riesce a riconoscere ancora, allunga una mano per farle una carezza, e in quel momento è la chiave di volta del film. La madre si ribella e urla, c'è questa scena bellissima in cui la madre urla contro l'ombra: tu non sei niente. E quindi questo lutto che finalmente viene scavalcato insieme, da questo insieme formato da madre e figlio, e l'urlo umanissimo di dolore e di rabbia di questa madre contro l'ombra fa cedere l'ombra, ma la sorpresa finale è che la madre ha compassione di questa ombra, e quindi la tiene in qualche luogo della sua casa, in uno scantinato, quindi chiaramente in qualche luogo simbolicamente della propria anima, e la nutre insieme al figlio ogni tanto. E forse non è così che vanno le cose, però questo finale personalmente però mi ha fatto molto contenta, perché spesso i cattivi delle favole non hanno nessuna colpa. Per esempio il tanto infamato lupo di Cappuccetto Rosso seguiva solo la propria natura, come lo scorpione della storiella Zen, che è caduto nell'acqua ma punge il maestro che lo sta salvando. E il maestro alla fine lo salva comunque, perché si aiuta con una foglia e spiega al discepolo una cosa molto importante: la natura dello scorpione è di pungere, ma questo non modificherà la mia, che è quella di prestargli soccorso e di aiutare. Non cambiare la tua natura in risposta al male che ti viene inferto, sii solo accorto. Spesso chi aiuti non ti sarà grato, ma non per questo devi rinunciare all'amore e alla compassione che sono in te. E con questa storiella zen sta benissimo Amore, del compositore giapponese Ryuichi Sakamoto e di Christian Fennez. Amore. Era Amore di Sakamoto e Fennez. E dicevamo di amore, le varie declinazioni dell'amore: amore passionale, amore amorfù, amore compassionevole e amore materno, amore che sconfigge l'ombra. Ma i poeti come hanno parlato dell'amore materno? È cambiata, la figura materna è cambiata nelle parole dei poeti, che naturalmente, oltre alle inclinazioni della propria persona, testimoniano anche gli atteggiamenti della società nella quale vivono. Quindi nelle poesie del Novecento, tranne rare eccezioni, compaiono madri miti dalle mani benedette, come quelle di Quasimodo, Saba, Rilke, Ungaretti, Neruda, benché quella di Neruda fosse una mamadre, ovvero una seconda moglie del padre, così come la chiama Neruda in una poesia che ha scritto quando era piccolo. E madri come queste di Neruda, per le quali scrivere che sono bontà vestita di miseri stracci scuri, la santità più utile, quella dell'acqua e della farina, e questo fosti, la vita ti fece pane e lì ti consumammo nei lunghi inverni desolati, con la pioggia che grondava dentro la casa e la tua ubiqua umiltà sgranava l'aspro cereale della miseria, come se andasse spartendo un fiume di diamanti. Questo miracolo, no, materno, di trasformare la povertà in ricchezza. Poi ci sono le madri insostituibili, quelle che dannano alla solitudine la vita che danno, come quella di Pasolini, o madri con le quali il senso di colpa muto, che aleggia in tutte queste poesie, appunto, di Saba, in qualche modo anche in quella di Neruda, è stato superato e si è aperto un dialogo, si può dire no, madri quindi con le quali si ha un discorso sincero e conflittuale, alle quali si rivolgono poeti come Cortázar e Alba de Céspedes. Cortázar, per esempio, scrive alla madre: lo vedo che è questo che tu vedi che io sono, il pezzo che si è staccato dal tuo sogno. Sei una colonna di cenere, io ti ho bruciata, un enorme gufo dagli occhi grigi che spera ancora la mia nomina decorativa. Non posso essere ciò che ancora vedi in questa faccia, e non posso essere altra cosa in libertà, perché nel tuo specchio di blando sorriso c'è l'immagine che mi schiaccia, il figlio vero e a misura di madre, il buon pinguino rosa che va e viene tanto coraggioso fino alla fine, la forma che mi hai dato nel tuo desiderio, onorato, affettuoso, diplomato, pensionabile. La ribellione dura di Cortázar, e invece quella di una donna, Alba de Céspedes, che è nata a Roma nel 1911, che era poetessa partigiana, autrice televisiva e radiofonica, Clorinda, si chiamava Clorinda per la radio e per i compagni partigiani. E nella poesia della quale vi leggerò alcuni brani sentiamo l'eco del 68, proprio la voce di chi ha cercato un'altra strada rispetto alle tradizioni, una voce molto chiara, la voce delle donne convinte che per cambiare il mondo bisognasse in primo luogo cambiare la propria vita, visto che è un fatto ineccepibile, visto che la società e il mondo è fatta dalla somma della vita di tutti. Quindi, Lettera a una madre di Alba de Céspedes. Mamma, comprendimi fin d'ora, dovrai ben comprendermi un giorno, anche gli altri dovranno. Ma avresti capita di certo se fossi fuggita con un amante. Sei una sentimentale, all'età mia queste fughe finiscono in marcia nuziale. Avresti compreso se me ne fossi andata perché volevo diventare una stella della televisione pagata 1 milione per sera. Non me ne sono andata per guadagnare molti soldi, né per vivere un romanzo rosa. Ti ho lasciata per qualcosa che credo sia giusto. Non essere dalla parte della polizia, dalla parte della borghesia. Non è la tua parte quella, madre, dalla sporta pesante, dal portamonete leggero, dalle mani che emanano decenni di rigovernatura, di spazzatura, di minestra di verdura, con le tue paure di moglie, di impiegato che può essere licenziato da un giorno all'altro. Mamma, vorrei parlarti, come ti parlo di lontano. Ti voglio bene, lo sai, anche se non tornerò mai, mai più a casa. Mamma, perdonami di non aver sposato il ragazzo del quarto piano che aveva un bel avvenire assicurato all'esattoria comunale. Perdonami per la veste nuziale che non potrai comperarmi. Non sono quella che sognavi, ma non sono nemmeno quella che tu piangi. Mamma, addio o arrivederci, come vorrai. Puoi sempre chiamarmi da Marion. Lei sa dove trovarmi. Ti voglio bene, mamma, come possiamo amare oggi, senza commozione e senza pietà. Amare senza commozione, amare senza pietà, è È una poesia così chiara e commossa che non è necessario aggiungere nulla, parla forte e chiaro, senza menzogna, senza ambiguità. Ma ora invece ci addolciamo con una Ninna Nanna di Manuel de Falla e con una canzone d'amore di Villa Lobos, due voci femminili. Ed erano Manuel de Falla, Nana da sette canzoni popolari spagnole, Nora Gubic, mezzo soprano, Alain Altinoglu, pianoforte e Heitor Villa-Lobos, Cansao do Amor, Gabriella Pace, soprano, Andrea Pissoli, chitarra, orchestra filarmonica di Minas Gerais, diretta da Fabio Mechetti. Ed era Supplica d'amore di Villa-Lobos, il noto strazio dell'amante in attesa, la nota invocazione dell'amante che si nutre del ricordo dell'essere amato. E rimaniamo un po' in questo mood con la canzone che ascolteremo di Canelo Guercio, Uva Spina, che parla dell'amante che aspetta il sonno per incontrarsi con l'amate, dell'amante che viene il sonno e lo interrompe, quindi parla del sonno difficile, dell'abbandonato, il sonno insieme rifugio e dannazione di chi è abbandonato, e descrive certi momenti, certi trasalimenti improvvisi. Io moro allerta, cioè muoio all'impiedi, muoio da vivo, muoio sveglio perché so che non ti farai più vedere. Me ne va con Ruciuliano, pellegrino, miezza e prete, vado rotolando fra le pietre come un pellegrino. E quindi con la voce sussurrata di Canelo Guercio, Maria Grazia Calandrone vi augura buona giornata e buona ascolto dei programmi di Radio 3, GR3 e Radio 3 Mondo, Uva Spina di Canelo Guercio.
Certe sera io te sento, a voce tua mi arriva in faccia a file viente. Certe sera io te sento ancora e così s'arrava sempre. Certe volte me ne vaga. Giuliano, pellegrino, mezzo e prete, certi bot, io te vecchio. Occhi dall'occhio, te vecchio e poi mi scete. Certi sera, m'ombriaco, e ghiastemmo re minuta, i giorni che ti ho incontrato. Certi sera, io m'ombriaco, s'aspetta un suono per straziar ta bocca e vasa. Certi bot, io mi perdo e me ne caro come una uccelluzza morta. Certi bot io moro all'erta perché tu no, tu non ti farai chiudere. Gelsomina profumata, tu acqua rosa mi trasfusa vena vena chiano chiano. E sfiziata a tagli e cose, camanella tua, ferma e giudiziosa, cacuaghe, filo mespertosa, uva spina, tu came lassata, una bocca mare sangue confusa. Certi sera io ti sento, a vocella tua mi arriva ritto in faccia, file viene.